iniziamo, siamo pronti per iniziare la lettura, meditazione. Vi vedo già un po' preoccupati perché sono arrivato qua con tanto materiale, tanti appunti, tanti foglietti, quindi preparatevi. Oggi abbiamo soltanto 5 capitoli da vedere insieme, da meditare. Noi stiamo affrontando la lettura, meditazione di un libro, il libro di Esdra, ma più che la meditazione del libro di Esdra, noi stiamo usando questo libro per vedere e per meditare, per vedere un po' insieme un periodo per il popolo di Israele. Tanto che vedete il titolo, un periodo nero per il popolo di Israele. Stiamo vedendo proprio questo attraverso la meditazione di questo libro. Meditando questo libro, io sto cercando ogni volta, e lo faremo anche oggi, e mi scuso se ripeterò un po' sempre le stesse cose, ma voglio che ci resti un po' in testa, perché possiamo, se riusciamo a avere un quadro nella nostra mente, un quadro generale di questo periodo, sarà molto più chiaro, quando ci accostiamo alla semplice lettura della Bibbia, a capire certi avvenimenti. Abbiamo detto che la Bibbia non sempre è scritta in una maniera cronologica, scritta da diversi autori, in diversi periodi, scritta anche in diversi stili, e ogni autore aveva, c'era un periodo, un suo modo di fare, un suo modo di parlare, e usava quel modo, quel sistema per trasmettere la parola del Signore. Proprio per questo motivo noi ci troviamo nella Bibbia tanti stili diversi, tanti periodi diversi. Abbiamo un periodo che oscilla su 3.000 anni, 3.500 anni, e ci sono diversi libri, diversi autori, diversi periodi, e anche chi studia sui testi originali incontra questo problema, perché le scritture sono state tramandate, però hanno portato avanti sempre la stessa traduzione, sempre le stesse parole senza cambiarle, ma avendo una certa inserendo poi dei piccoli dettagli per riuscire a comprendere nei secoli che venivano dopo. Tornando a noi, siamo davanti a un periodo, la deportazione in Babilonia. Abbiamo detto che siamo intorno agli anni 2000 avanti Cristo, Abramo, 1500 avanti Cristo, Mosè, bravi, 1000 avanti Cristo, Davide, brava, e 500 avanti Cristo, no, perché Salomone era il figlio di Davide, quindi è collegato a Davide. E nel 500 avanti Cristo noi colleghiamo il momento della ricostruzione del Tempio. E quando stiamo vedendo noi adesso, il periodo, la deportazione in Babilonia, si trova proprio in questo momento, dal 1000 al 500, in questo periodo. In questo periodo qui troviamo quindi tutti i profeti e tutti questi avvenimenti. Quando noi leggiamo i libri storici, prima Re, seconda Re, prima Samuele, seconda Samuele, Cronache, parlano dei re di Israele, quindi siamo intorno al 1000, quando parla del Pentateuco, parla, c'è Mosè e Abramo, Mosè, quindi così vediamo un momentino dove mettere questi libri. Non sempre li abbiamo nella scrittura, non sono messi in maniera cronologica. E non sempre quello che noi leggiamo nella Bibbia, e avremo un esempio questa mattina, anche in questo caso leggeremo un capitolo, ma non sarà messo in una maniera, in, maniera cronologica, ma secondo il tema, perché chi ha scritto il capitolo voleva dire qualcosa, voleva lasciare un messaggio preciso. E questo vedremo deportazione di Babilonia, risveglio del popolo, periodo siamo da 620 a 530, logicamente andiamo a, per andare avanti leggiamo in maniera contraria perché andiamo al zero, fino all'anno zero, quindi dal 620 al 530, Geremia, Sofonia, Abacuc, fine del regno di Giuda, Daniele, Ezechiele, qui stiamo parlando dei profeti, gli ultimi profeti, c'è Isaia, 750 più o meno avanti Cristo, Geremia, 680, Sofonia, Abacuc, finisce il regno di Giuda. In questo momento troveremo i profeti Daniele, Ezechiele, dove c'è proprio alla fine della loro vita inizia la deportazione in Babilonia, e in questo momento della deportazione è quando il popolo di Israele viene mandato da chi? A Gerusalemme. C'è qualcuno che per volontà di Dio gli parla, non lo so come, ma dice che ho sentito il Signore, che Dio che mi ha detto, il Dio sovrano mi ha detto di mandare questo popolo a Gerusalemme. Ciro. E Ciro abbiamo detto che era un re pagano. E la cosa che abbiamo visto la volta scorsa è proprio questo. Dio ha parlato, non lo so come, attraverso un sogno, attraverso qualcosa, ma Dio ha parlato a questo re Ciro e gli ha detto: devi rimandare il popolo di Israele, Giuda, nella sua terra, a Gerusalemme, per ricostruire il Tempio e le mura di Gerusalemme. E il re Ciro dà quest'ordine, dice: tutti quelli giudei che sono in questa discendenza possono andare in Gerusalemme, visto che sono di qua, ne approfitto, possono andare in Gerusalemme per ricostruire la casa di Dio, il Tempio, e ricostruire le mura a Gerusalemme. E succede proprio questo. Poi abbiamo, in questo periodo abbiamo dei libri, Esdra 540 avanti Cristo, Esther e Neemia. Esdra 540 avanti Cristo inizia con il patrio e dopo viene la costruzione del Tempio di Gerusalemme. Esther 470 avanti Cristo, liberazione e rivincita dei giudei in Persia. Neemia 445 avanti Cristo, costruzione delle mura di Gerusalemme. Questi tre libri noi non ce li abbiamo messi in questa maniera nella nostra Bibbia. Esther è uno dei pochissimi libri che racconta la liberazione e la rivincita dei giudei in Persia, ma non parla mai, almeno ci sembra a noi, non nomina mai cosa? Dio. Parla di un avvenimento di Israele, sembra quasi che sia un libro solamente storico. Però questo periodo sta proprio fra il libro di Esdra e il libro di Neemia, 470 quindi avanti Cristo. Fra Esdra e Esther abbiamo altri due libri che noi ritroviamo dopo e che sono due libri profetici, Zaccaria 535 avanti Cristo e Ageo 520 avanti Cristo. Perché vi sto dicendo questo? Perché adesso nella nostra meditazione ci scontreremo un po' in questi fatti, in questi avvenimenti, in questi nomi. Allora, lo schema di Esdra e ritorno di Zorobabele, capitolo 1 e capitolo 2, l'opera di Zorobabele, da capitolo 3 a capitolo 6, e noi la volta scorsa abbiamo visto capitolo 3, oggi abbiamo capitolo 4, 5 e 6, poi ci sarà il ritorno di Esdra, capitolo 7 e capitolo 8, l'opera di Esdra, capitolo 9 e capitolo 10, il ritorno di Neemia, capitolo 1 e capitolo 2 di Neemia, l'opera di Neemia, capitolo 3, al capitolo 7 e le riforme finali di Neemia, capitolo 7 fino al capitolo 13. Oggi siamo all'opera di Zorobabele. Chi è Zorobabele? Era un giudeo che è stato detto a governare in questo momento del primo rientro del popolo di Israele, dei giudei, scusate, nella terra in Gerusalemme. Quindi la presa parte dal 610 a.C., e questo abbiamo visto in Seconda Cronache, c'è la deportazione, Daniele a un certo punto, che era uno dei deportati, leggendo la Bibbia si rende conto che erano 70 anni che doveva passare il periodo della deportazione, e lui inizia a dire, sono passati questo tempo, dovremmo rientrare in Gerusalemme. Esther, e quindi questi qua un po' quello che abbiamo appena visto. Non è finita la meditazione, ma questa era appena l'introduzione, perché questo era quanto avevamo visto la volta scorsa. Oggi vedremo insieme capitolo 4, capitolo 5 e capitolo 6. Scusate che cerco un occhiale. Allora, iniziamo dal capitolo 4, dal versetto 1. Quando i nemici di Giuda e di Beniamino vennero a sapere che i reduci dell'esilio costruirono un tempio al Signore, il Dio di Israele, si avvicinarono a Zorobabele e capi famiglie e disse loro: noi vogliamo costruire con voi, perché come voi noi cerchiamo il vostro Dio e gli offriamo sacrifici nel tempo di Esladon, re da Siria, che ci ha fatti venire in questo paese. Ma Zorobabele, Geshua e gli altri capi famiglie di Israele risposero loro: non è compito vostro costruire insieme a noi una casa al nostro Dio. Noi la costruiremo da soli al Signore, Dio di Israele, come Ciro, re di Persia, ci ha ordinato. Allora la gente del paese si mise a scoraggiare il popolo di Giuda, a molestarlo per impedirgli di fabbricare e a corrompere dei consiglieri perché facessero fallire il suo piano. Questo durò per tutta la vita di Ciro, re di Persia, fino al regno di Dario, re di Persia. Avete letto voi da soli questo capitolo? Leggendo il libro vi siete trovati ad affrontare questo capitolo, vero? Abbiamo letto tutti da soli. Quando ci troviamo davanti a questi scritti, dobbiamo stare un momentino attenti, perché se noi andiamo nella lettura tranquilli, senza renderci conto che in questo capitolo non c'è una cronologia, usciamo fuori, non capiamo quello che sta avvenendo. Io ho letto fino al versetto 5, dal versetto 6 al versetto 23, è praticamente una parentesi che lo scrittore fa, raccontando un'altra situazione. Una situazione che avverrà dopo, ma tanto dopo. Quindi se noi vogliamo leggere cosa sta succedendo, noi leggiamo fino al versetto 5, dopo saltiamo dal versetto 6 al versetto 23, noi lo possiamo leggere, ma rendiamoci conto che non sta parlando della stessa situazione, perché se no facciamo confusione. E vi sto dicendo questo perché l'ho fatta io nella lettura. E anche dopo tanto tempo che vado a leggere, ogni volta mi devo soffermare, devo capire perché l'autore sta scrivendo questa cosa e rivedere un momentino gli avvenimenti. Il capitolo 4 abbiamo iniziato a leggere di cosa parla. Allora, vediamo un momentino. Il popolo, i giudei rientrano in Gerusalemme. Cosa fanno? La prima cosa che fanno, abbiamo visto la volta scorsa. Vi ricordate cosa iniziano a costruire? Cosa mettono su? La prima cosa che fanno? Com'è? Sì, ma loro iniziano, da Ciro gli ha detto andate a Gerusalemme, ricostruite le mura, ricostruite Gerusalemme. L'altare, la prima cosa che fanno, non costruiscono subito il tempio, non costruiscono subito le mura, ma la prima cosa che fanno è l'altare dei sacrifici, per iniziare proprio a lodare e adorare il Signore. E questo è importante, che noi ci rendiamo conto, che il popolo di Israele, le persone che Dio, perché se vi ricordate la volta scorsa abbiamo visto che non tutti, anzi tanti, non hanno voluto rientrare in Giuda, ma soltanto quelli in cui il Signore ha toccato il loro cuore. E queste persone che sono state toccate nel loro cuore, quindi noi potremmo dire questi credenti, sono andati per ricostruire la casa del Signore, ma la prima cosa che hanno fatto, hanno eretto un altare dove lodare e adorare il Signore. Cosa significa questo? Che Dio deve essere il centro della nostra vita. Ci sono tante cose da fare, e io l'ho fatto anche un'esperienza mia personale, anche durante gli anni che ero a servizio a pieno tempo come missionario, mi sono affaticato tante cose per l'opera del Signore, perché tutto quello che facevo, io sono missionario, un servitore a pieno tempo e faccio questo, faccio quello, faccio quell'altro, alla fine capitava che ci si dimenticava o non c'era tempo della lode, dell'adorazione, di prostrarci davanti a Dio. Perché? Perché c'erano tante cose da fare, e ci eravamo appena spostati nella zona di Pordenone e c'era da costruire un luogo dove poi lodare, adorare Dio, ma questo qui ci ha portato a tanti impegni, a lasciare indietro la vera lode e la vera adorazione. Il popolo di Israele, quelle persone in cui il Signore ha toccato il cuore, la prima cosa che hanno fatto è stato l'altare, è costruire un altare. Quindi la priorità che noi dobbiamo avere nella nostra vita, anche nel servizio che facciamo per il Signore, la nostra priorità deve essere quella di trovarci, fermarci, lodare e adorare il Signore. Iniziare sempre la nostra vita, la nostra giornata, con la lode e l'adorazione, con il prostrarsi davanti alla presenza di Dio. Hanno iniziato con la costruzione dell'altare, poi cosa hanno fatto? Hanno iniziato la costruzione del tempio. Le mura, cose che io avrei fatto, si parlava la volta scorsa, la prima cosa che io avrei fatto era un recinto. Proprio per evitare per selezionare i posti della mia proprietà. Invece non è stato questo quello che avevano nel cuore i giudei. Hanno iniziato con l'altare, sono proseguiti poi con la costruzione del tempio, per finire con la costruzione delle mura, che sembra un lavoro fatto al contrario, ma in realtà tutto questo lavoro ci vuole insegnare qualcosa. Ci sta insegnando proprio le priorità. E la confusione che a noi ci potrebbe venire, leggendo il capitolo 4, che fino al versetto 5 parla della costruzione del Tempio. Dal versetto 6 al versetto 23 sta parlando, in realtà non parla della costruzione del Tempio. Io non lo leggo questi versetti perché stiamo tanto tempo nella lettura, ma vi incoraggio, quando andate a casa, a leggere con calma questi capitoli e notare un momentino queste cose. Dal versetto 6 al versetto 23 parla in realtà della costruzione delle mura di Gerusalemme. Io qui mi ero strappato anche i capitoli, ma no, lasciamo stare per non... Comunque dal versetto 6 al versetto 23 parla della costruzione delle mura. Dal versetto 24 in poi riprende invece nella costruzione del tempio. Quindi quella parentesi che troviamo in mezzo, in realtà, se vogliamo vederla in una maniera cronologica, la mettiamo, verrà messa dopo. E invece ci sta se viene messa come è stato organizzato, parlando appunto lo scopo dello scrittore era proprio quello di parlare dell'infedeltà del popolo di Israele, come Dio invece benedice alla persona che torna a lui. Quindi come argomento ci sta, ma non ci sta come cronologia. Tornando quindi, detto questo, in questo capitolo, in questi versetti che abbiamo letto prima, volevo giusto far versetto 5. E a corrompere dei consiglieri perché facessero fallire il suo piano. Questo durò per tutta la vita di Ciro, re di Persia, e fino al regno di Dario, re di Persia. Se noi andiamo all'ultimo versetto, il versetto 24, c'è scritto: allora fu sospesa l'opera della casa di Dio a Gerusalemme e rimase sospesa fino al secondo anno del regno di Dario, re di Persia. Questi due versetti si collegano, quello che sta in mezzo invece parla di un periodo successivo. In questi versetti, quindi in questi primi versetti che abbiamo letto, ci troviamo davanti, di fronte a un'opposizione di persone che, gente che abitava nei luoghi, che si vedono arrivare questi giudei e che iniziano a costruire il tempio, l'altare e il tempio. Cosa dicono queste persone? Cosa vogliono fare? Vogliono aiutare. Chiamano il capo, Zorobabele, e gli dicono: Noi vogliamo costruire con voi, perché come voi noi cerchiamo il vostro Dio e gli offriamo sacrifici nel tempio di Esdradon, re d'Assiria. Quindi ci sono gli abitanti del luogo che vogliono aiutare i giudei a costruire il tempio. Qual è la risposta? Anzi, secondo voi, prima di vedere la risposta, voi cosa avreste detto? Lasciate perdere quello che ha detto Ezra, ma cosa pensate? La prima cosa che vi viene in mente quando siete qui a costruire, a fare qualcosa per il Signore, arriva uno e gli dice: vi voglio dare una mano, sono anch'io qua, voglio aiutarvi perché mi piace questo lavoro che state facendo. Wow, grazie, abbiamo un aiuto. E questo sarebbe credo almeno a me, un istinto. Quando mi trovo a lavorare, a faticare anche per il Signore, vedo che c'è qualcuno che mi vuole dare una mano, non guardo in faccia a nessuno, wow, vieni, dammi una mano. In realtà non è questa la risposta di Zorobabele. Qual è la risposta di Zorobabele? Cosa dice Zorobabele a queste persone? Come?
Non è compito vostro.
Non è compito vostro. C'era nella legge di Dio, che aveva dato al popolo di Israele, e gli aveva detto di non mescolarsi con i popoli stranieri. E quindi Zorobabele poteva dire: non è compito vostro, perché Dio nella sua legge ci ha detto che non ci dobbiamo mescolare con i popoli stranieri, e avrebbe avuto anche ragione. Invece cosa gli ha detto Zorobabele a queste persone? No, perché Ciro ci ha detto che noi dobbiamo edificare, ha dato questo mandato a noi di fare quest'opera, non a voi. E quindi noi ci rimettiamo in quello che ha detto Ciro. Quindi questo è re. Non si è, tra virgolette, scusato non ha messo in questo caso davanti la legge di Dio, perché loro avevano detto che dare una mano per l'opera di Dio, ma ha messo davanti quello che il re Ciro aveva loro emanato, questo decreto che aveva fatto il re Ciro. Qual è la conseguenza? Cosa succede? Succede che queste persone del luogo, quando si vedono rifiutati, vedono che il popolo di Israele i giudei, Zoro va bene. Pratica, gli dice di no, facciamo noi da soli, cosa fanno? Iniziano a... Com'è?
A costruire la casa a Dio.
Sì, ma cosa fanno i popoli, questi stranieri? Iniziano a ostacolare questo popolo. Iniziano a fargli temere, iniziano a fare avere loro paura. E cosa succede? Succede che l'opera di Dio si viene interrotta, si ferma. Ripeto, non è il motivo per cui si ferma, non è quello che troviamo nel versetto 6 e versetto 23. Il popolo si ferma, il popolo teme, e l'opera del Signore si blocca. Quello che dobbiamo considerare, che voglio che consideriamo noi questa mattina, è che quando ci mettiamo a lavorare per il Signore, più vogliamo servire il Signore, più incontreremo delle opposizioni. A volte, questo testo ci fa vedere che le opposizioni che noi andremo a trovare sono causate dalla presenza di ostacoli esterni, come i popoli che abitavano lì, quindi ostilità, persecuzioni, ma a volte anche da ostacoli interni. E questo è quello che noi vogliamo notare in questo capitolo, quindi indolenza, indifferenza, pigrizia, priorità sbagliate. Questo popolo a un certo punto inizia a dare delle priorità nella loro vita, dà delle priorità non illecite, priorità cose lecite, ma da non che non dovevano dare la priorità. Quindi hanno dato delle priorità a cose sbagliate. Quindi in entrambi i casi, che sia un problema che venga dall'esterno o dall'interno della Chiesa, è fondamentale che noi riscopriamo il valore di una piena fiducia nell'intervento di Dio, perché il Signore vuole operare nella Chiesa, vuole operare nella nostra vita, e quindi dobbiamo avere fiducia nell'intervento di Dio e dobbiamo essere disponibili a seguirlo, a lasciare, a chiedergli perdono e a seguirlo. Nel nostro testo ci imbattiamo in entrambi di queste situazioni appena citate. Dal versetto 1 al versetto 3 vediamo l'opposizione esterna. Zorobabele dice di no a queste persone, a questo popolo, i quali cercano poi di ostacolare l'opera di Dio. Il popolo di Dio, la Chiesa, non ha bisogno dell'aiuto esterno se cammina nella volontà di Dio. Sono delle situazioni che noi ci troviamo ad affrontare. Possiamo fare dei lavori, lavori fisici di costruzione, come abbiamo fatto. C'è stato qualcuno che ci ha dato una mano, abbiamo pagato, abbiamo chiamato delle ditte per una costruzione. Ma quando si parla di un lavoro spirituale, dove c'è in mezzo il nostro rapporto con Dio, la nostra vita con Dio, non possiamo chiedere alle persone del mondo di darci una mano. Possono venire, possono frequentare, perché il nostro scopo, l'obiettivo nostro è quello di predicare l'Evangelo. Ma ci sono dei servizi che vengono fatti in chiesa, che devono essere fatti da credenti, da nati di nuovo. L'adorazione, ad esempio, viene fatta da nati di nuovo, da credenti. Non è possibile che un non credente, sì, può contare, può pregare, può fare quello che volete, ma la vera lode, la vera adorazione possono farla e devono farla i veri nati di nuovo. È un servizio che viene fatto in chiesa, viene fatto da nati di nuovo. Perché? Perché ci vuole la guida dello Spirito Santo nel servizio dell'opera di Dio, e deve essere lo Spirito Santo che guida la Chiesa, e lo Spirito Santo viene dato a coloro che nascono di nuovo. La nuova nascita parte proprio da questo, dal fatto di riconoscere Dio come personale salvatore, chiedere perdono, aprire il cuore, chiedere al Signore di rimettere, di entrare nella propria vita. Quando Gesù è entrato nella mia vita, mi ha entrato Lui, è entrato lo Spirito Santo, mi ha donato lo Spirito Santo, e attraverso lo Spirito che io posso lodare e adorare Dio. È lo Spirito Santo che mi mette in comunione con Dio, e Dio mi parla attraverso la sua scrittura, ma mi parla attraverso lo Spirito Santo. Quindi, di conseguenza, chi non ha lo Spirito Santo può avere tante buone cose, tante buone caratteristiche, ma la parola di Dio per la sua opera non può arrivare, a meno che non ci sono alcuni casi, come abbiamo visto ad esempio in re Ciro, nel re Dario, in alcuni casi che il Signore si usa anche di pagani per trasmettere al popolo, perché se noi ci addormentiamo, se noi non ci muoviamo, se noi chiudiamo gli occhi, il Signore può far parlare anche delle pietre per farci svegliare. A volte è costretto a far parlare anche delle pietre, a far parlare gli asini, a far parlare delle pietre, a far parlare dei non credenti, ma normalmente non è questo, e non è questo il modo che il Signore usa. Il Signore è dentro la nostra vita e ci ha dato lo Spirito Santo, e il Signore usa lo Spirito per parlarci, per comunicarci da parte sua. Così possiamo renderci conto che la risposta di Zorobabele fu una risposta saggia. Zorobabele sapeva che queste persone, questi individui, avrebbero soltanto causato problemi nell'avanzo del servizio e sarebbero stati l'intraccio a completamento dei lavori. Perché colui, come abbiamo detto prima, colui che non fa parte del popolo di Dio non pensa o non può pensare spiritualmente, non ha la visione delle cose spirituali. Il Signore governa, il Signore ci parla attraverso la sua parola, attraverso lo Spirito Santo. Quando le popolazioni vicine vennero a sapere che il Tempio era in ricostruzione, furono immediatamente consapevoli che Giuda stava riprendendo potere della loro terra, e quindi hanno deciso di opporsi, hanno deciso di fermarsi. Non avevano potere di farlo con la forza, perché c'era un decreto da parte di Ciro, ma hanno tentato in tutti i modi di farlo con efficacia. E come hanno fatto? Non potevano fargli guerra, ma potevano dirgli: veniamo noi a dargli una mano, veniamo noi, ci mischiamo in mezzo a voi, serviamo il Signore con voi. E questo avrebbe ostacolato l'opera del Signore. Zorobabele invece ha detto: no, quest'opera la dobbiamo fare noi. Le conseguenze. La conseguenza, versetto 4 e versetto 5. Allora la gente del paese si mise a scoraggiare il popolo di Giuda e a molestarlo per impedirgli di fabbricare e a corrompere dei consiglieri perché facessero fallire il suo piano. Questo durò per tutta la vita di Ciro, re di Persia, e fino al regno di Dario, re di Persia. Non hanno potuto in un modo, non sono stati accettati per dare una mano o comunque per dar fastidio all'opera di Dio, allora hanno iniziato con lo scoraggiamento. Qua abbiamo visto la parte l'opposizione esterna nell'opera del Signore, ma ora vediamo che c'è anche un'opposizione interna. Perché? Perché il popolo di Giuda si è lasciato, si è fatto scoraggiare. Quindi, nonostante che le risposte di Zorobabele dimostravano una certa determinazione a seguire il Signore, tutto questo non è stato sufficiente ad impedire che i lavori fossero bloccati per parecchi anni. I lavori sono stati bloccati per circa 10 anni, abbiamo letto, fino alla fine del regno il giro. Perché chi ha bloccato i lavori? Il popolo del paese, ma non l'hanno bloccato con le forze, l'hanno soltanto scoraggiato, hanno pagato dei consiglieri, c'è scritto, per distrarre il popolo, per spostare il popolo dalle loro idee. E così è stato fatto. Tante volte Satana si usa di consiglieri per parlare, per farci vedere tante cose belle che ci stanno intorno e distrarre il nostro sguardo all'opera di Dio. E avviene, molte volte non ci rendiamo conto. E se a volte, se viene uno con la forza e ci dice di non andare in chiesa, magari noi diciamo no, io in chiesa ci vado. Ma è più difficile invece evitare di cadere quando Satana si usa di consiglieri che ci prendono con le buone. Non ci dicono se vai in chiesa ti spacco la faccia, ma ci dicono domani vado al mare, una bella giornata, vieni con me. È più facile che noi non andiamo in chiesa perché abbiamo un amico, un caro amico che ci ha invitati a pranzo. Domani è il compleanno di mia sorella, vieni con me. A volte neanche ci penso che domani è domenica e devo andare in chiesa. Il compleanno di tua sorella, sì. E molte volte Satana si usa proprio di questi mezzi. E vediamo che il popolo giudei sono stati presi in questo trabocchetto. Infatti sono stati mandati dei consiglieri. Che cosa, secondo voi, cosa ne hanno detto questi consiglieri a queste persone? Credo, almeno da quello che vediamo nella Bibbia, che queste persone hanno detto: ma là, state costruendo un tempio e voi vivete in capanne di cartone, fa piove, ma fatevi la casa vostra e costruite anche il tempio, ma pensate anche un momentino a mettervi al coperto voi. E il popolo di Israele, i giudei, sono caduti in questi consigli, hanno tralasciato l'opera di Dio per iniziare a costruirsi delle case per loro. Non era lecito, Dio gli aveva detto di non costruirsi, loro non potevano costruirsi delle case, stavano facendo una cosa sbagliata, stavano facendo un peccato. No, non era nessun peccato, non era niente di sbagliato, ma dove sta l'errore? La priorità. L'errore non sta in quello che si fa, perché anche Paolo diceva: ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa mi è utile. Ogni cosa mi è lecita, ma io non mi lascerò dominare da cosa alcuna. Il problema sta nel farsi dominare da una situazione, da un qualcosa che noi possiamo fare. C'è lecito, ma se ci facciamo dominare, sbagliamo, cadiamo nel peccato. E i giudei si sono fatti dominare da questo pensiero, hanno iniziato a costruire le loro case tralasciando l'opera di Dio. Quindi lo zelo per la casa di Dio aveva lasciato spazio allo scoraggiamento, e appena c'è stato l'opposizione di queste persone, e hanno iniziato a costruire le loro dimore, le case per loro. La casa di Dio era importante, ma c'erano anche le proprie case da costruire. E così hanno lasciato l'opera del Signore per iniziare a costruire la loro casa. È proprio in questa situazione che interviene Ageo. Abbiamo parlato prima di Ageo. Ageo è un profeta. Se noi andiamo in Ageo, capitolo 1, Ageo lo troviamo alla fine dell'Antico Testamento. Ageo, Zaccaria e Malachia sono gli ultimi tre libri, dell'Antico Testamento, quindi siamo proprio, alla fine dell'Antico Testamento. Ageo, vedete quanto spazio che c'è fra questi due libri, ma in realtà stanno parlando della stessa situazione, di quel momento. Interviene Ageo. È al capitolo 1. Infatti, se adesso iniziamo a leggere questi versetti, vedremo che ci troviamo in quei momenti. È il secondo anno del re Dario, il primo giorno del sesto mese, la parola del Signore fu rivolta per mezzo del profeta Ageo a Zorobabele, figlio di Sealtiel, governatore di Giuda, e a Giosuè, figlio di Giosadac, sommo sacerdote, in questi termini. Così parla il Signore degli eserciti: questo popolo dice, non è ancora venuto il tempo in cui si deve costruire la casa del Signore. Per questo la parola del Signore fu rivolta a loro per mezzo del profeta Ageo in questi termini: mi sembra questo il momento di abitare nelle vostre case ben rivestite di legno, mentre questo tempio è in rovina? Ora così parla il Signore degli eserciti: riflettete bene sulla vostra condotta. Avete seminato molto e avete raccolto poco. Voi mangiate, ma senza saziarvi. Bevete, ma senza soddisfare la vostra sete. Vi vestite, ma non c'è chi vi riscaldi. Chi guadagna un salario, mette sul salario in una borsa bucata. Così parla il Signore degli eserciti: riflettete bene sulla vostra condotta. Salite nella regione montuosa per portare del legname e ricostruite la casa. Io me ne compiacerò e sarò glorificato, dice il Signore. Qui il Signore si usa la parola continua, c'è tutto il libro da leggere su questa risposta di Dio, ma qui vediamo che Dio interviene a questo popolo attraverso il profeta Ageo e dice: guarda che la vostra priorità, state dando una priorità sbagliata, state dando la priorità alle vostre case, lasciate le vostre abitazioni, lasciate le vostre case, tornate a costruire il Tempio di Dio. Ageo parla, capitolo 2, di Ageo, praticamente Ageo esorta il Giudei e gli dice: mettetevi al lavoro. E questa predicazione del profeta Ageo e di Zaccaria ha prodotto un buon effetto. Dio ha toccato il cuore di questi giudei e risveglia il cuore di queste persone. E da qua riconosciamo il vero popolo di Dio, il vero credente. Il vero credente non è immune, noi non siamo immuni da cadute. Tutti possiamo cadere, tutti possiamo, ci capita di sbagliare, ci capita di cadere. Domani fa compleanno mia sorella, domani si sposa mio figlio. Vieni al matrimonio mio figlio, non andare in chiesa. Ci capita di dire sì, di scivolare, di lasciare l'adorazione per fare qualcos'altro. Dare una priorità sbagliata. Sto dicendo che si sposa mio figlio o si sposa mia sorella, ma tante volte cadiamo, tante volte tralasciamo la parola del Signore per molto meno. E ci capita, ma quando sentiamo il Signore, che il Signore ci parla, e il Signore si è usato di profeti, Ageo, si è usato di Zaccaria, a volte il Signore si usa del pastore, a volte il Signore si usa di un anziano, di un fratello, e a volte il Signore si usa di una sorella a parlare al nostro cuore. Quando sentiamo la voce del Signore, quando ci rendiamo conto che abbiamo fatto un errore, ci siamo tralasciati, allora dobbiamo fermarci, chiedere perdono al Signore, e il Signore ci dà il vigore, la forza di riprendere l'attività e ripartire. Quanto tempo il popolo di Giuda è stato bloccato per una sciocchezza? Abbiamo detto che non gli avevano detto: se continuate a costruire vi ammazziamo. Non potevano farlo. Ciro gli aveva detto che loro dovevano farlo. E allora hanno pagato dei consiglieri per dirgli delle cose, delle sottigliezze: ma costruite la casa. E hanno tralasciato l'opera di Dio per costruire la casa. Quanto tempo hanno lasciato l'opera di Dio? 10 anni, non 10 giorni, 10 anni. Il tempio è stato fermo e loro si sono costruite le case e iniziavano sono fatti la casa e poi iniziavano a trafficare, ad avere i soldi, ma seminavano, piantavano, ma le cose non andavano bene, perché abbiamo letto cosa gli diceva il Signore: voi piantate, voi faticate ma non vedete il frutto, avete delle tasche bucate, non vi rendete conto che le cose non stanno andando come voi pensate. 10 anni e poi il Signore si è usato di un profeta, il profeta Ageo, che ha parlato in questo modo: mettete al lavoro, risvegliatevi, rendetevi conto. Quanto tempo ci è voluto da questo momento per riprendere la situazione, per rimettersi a posto? Poco più di 20 giorni. 10 anni, un buio terribile, fermi, senza andare avanti, dopo una predicazione, dopo che il Signore ha parlato al loro cuore, in 20 giorni il popolo si è risvegliato, ha preso pienamente il lavoro del Tempio e la ricostruzione del Tempio. Se noi leggiamo questi capitoli, io non li sto leggendo per questione di tempo, ma raccontano proprio questo avvenimento. Ed è bello che noi possiamo applicare queste situazioni, queste storie, perché poi alla fine succede così, accade così nei tempi, è al popolo di Israele, ma è la nostra vita. Non sarà nella ricostruzione del Tempio, ma molto, molto, molto simile. Satana usa sempre gli stessi stratagemmi per distogliere il nostro sguardo dall'opera del Signore. Ciò che non è accaduto nel corso di tanti anni ebbe luogo in pochi giorni. Il popolo di Israele aveva ascoltato le predicazioni di Ageo e alla fine ha iniziato a ricostruire il Tempio. Passarono solo 24 giorni dalla prima predicazione di Ageo all'inizio della costruzione del Tempio. Quindi vediamo che c'è un risveglio da parte del popolo di Giuda. Tante volte il Signore ci parla e si usa di fratelli, di sorelle. Noi dobbiamo essere pronti all'ascolto della parola del Signore. Quando la nostra vita, le nostre vite saranno consacrate veramente al Signore e saremo pronti ad abbandonare la costruzione della nostra casa per riprendere i lavori del Tempio, quello sarà l'inizio del risveglio. Dobbiamo essere pronti a lasciare, a far lasciare qualcosa che non ci è, che ci è lecito, ma non ha la massima priorità, per dare la giusta priorità alla parola di Dio. Qui c'è la risposta di Dario al capitolo 6. Torniamo in Esdra. Scusate, io ho saltato un po' di passi, ma volevo arrivare alla fine. Capitolo 6. Allora il re Dario ordinò che si facessero delle ricerche negli archivi dove erano conservati i tesori di Babilonia, nel castello di Ameta, situato nella provincia di Media. Si trovò un rotolo del quale stava scritto così: memoria, il primo anno del re Ciro. Il re Ciro ha pubblicato questo editto, concretamente la casa di Dio, concernente la casa di Dio a Gerusalemme. La casa sia ricostruita per essere un luogo dove si offrono sacrifici. Le fondamenta che verranno poste siano solide, abbia 60 cubiti di altezza, 60 cubiti di larghezza, 3 ordini di blocco di pietra e un ordine di travatura nuova. La spesa sia pagata dalla casa reale. Inoltre gli utensili d'oro, l'argento, la casa di Dio, che ne abbia quello non solo. Aveva tolti dal Tempio di Gerusalemme e trasportata a Babilonia, siano restituiti e riportati al Tempio di Gerusalemme, nel luogo dove erano prima, e riposti nella casa di Dio. Tu dunque, Tatenai, governatore oltre il fiume, tu, Sezonai, e voi, loro colleghi, Alfasac, che state di là dal fiume, statevi lontani da quel luogo, lasciate continuare i lavori di quella casa di Dio. I governatori dei Giudei e gli anziani dei Giudei ricostruiscono quella casa di Dio dove era prima. Io ho dato quest'ordine. su come dovete comportarvi verso quegli anziani dei giudei nella ricostruzione di quella casa di Dio. Le spese siano puntualmente pagate a quegli uomini, attingendo dalle entrate del re, provenienti dai tributi d'oltre il fiume, in modo da non interrompere i lavori. Le cose necessarie per gli olocausti al Dio dei cieli, vitelli, montoni, agnelli, frumento, sale, vino e olio, siano fornite ai sacerdoti di Gerusalemme su loro richiesta, giorno per giorno e senza negligenza, affinché offriranno sacrifici di odore soave al Dio del cielo e preghino per la vita del re e dei suoi figli. E io ho dato anche quest'ordine: se qualcuno contravverrà a questo decreto, si prenda dalla casa sua una trave, la si rizzi, vi sia inchiodato sopra e la sua casa per questo motivo sia ridotta a letamaio. Il Dio che ha fatto di quel luogo la dimora del suo nome distrugga ogni re e ogni popolo che alzi la mano per trasgredire la mia parola, per distruggere la casa di Dio che si trova a Gerusalemme. Io, Dario, ho emanato questo decreto ed esso sia eseguito con diligenza. Qui vediamo ancora che il re Dario, ancora un re pagano, vediamo, ritorniamo a quanto detto prima, il Signore si è usato di Ciro, il popolo di Israele si è addormentato, ora il Signore si usa di Dario. Quando mettiamo le priorità giuste alle giuste cose, vediamo cosa fa Dario. Il re Dario dà gli ordini: datevi soldi, datevi da mangiare, datevi vitelli, non permettetevi di ostacolare il lavoro. Quando facciamo qualcosa e che secondo la volontà di Dio, non vi preoccupate, non ci dobbiamo preoccupare, il Signore benedirà l'opera sua. Il problema, quando noi ci troviamo in certe situazioni, diciamo: perché il Signore non ci benedice? Forse ci dobbiamo porre delle domande. Dove abbiamo dato la nostra priorità? Cosa stiamo facendo? Perché ci troviamo in certe situazioni? Noi facciamo dei piani, noi facciamo dei progetti e poi le cose non vanno come vorremmo noi. Forse perché, proprio perché noi volevamo certe cose, ma forse non le avevamo chiesto a Dio, o forse non ci siamo messi, non abbiamo costruito quell'altare per lodare il Signore, per chiedere al Signore qual è la sua volontà. Vediamo, abbiamo visto che l'opera del Signore si è bloccata per 10 anni, finché il popolo di Israele ha iniziato a costruire le case per loro. L'opera del Signore è stata ferma. Una predicazione di Ageo ha risvegliato il popolo, il Signore ha toccato il cuore di queste persone, e anche se c'erano le persone degli ostacoli che dicevano sono andati dal re Dario, volevano fermare il lavoro, il Signore si è usato ancora una volta, in questo caso, del re Dario, proprio per emanare un decreto e dire: date tutto quello che vi serve, perché Dio ha detto che devono costruire la casa, questo tempio, al suo nome. Così voglio, mi fermo, mi scuso se non sono stato, ma ho saltato, ho preferito saltare una parte della meditazione per giungere a conclusione, perché poi alla fine questo è il senso, questo vediamo in questi capitoli, questo alla fine è l'insegnamento che il Signore vuole darci. Spero che il Signore abbia toccato, abbia fatto rifletterci alla priorità che noi stiamo dando. E quando diamo le priorità giuste, il Signore benedirà e il Signore compirà l'opera. Vedremo subito, 10 anni di buio, 5-20 giorni, il Signore ha portato avanti la sua opera. Veramente il Signore possa toccare, il Signore possa benedire la sua parola nei nostri cuori.